Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore in questo primo venerdì del mese. Io vi saluto, saluta Claudio insieme.
Ad Anna, certo. Ave Maria e santa giornata a tutti.
Ave Maria. Allora, come di consueto, poi oggi più che mai, che è il primo venerdì del mese, ecco, noi ci rivolgiamo verso il tabernacolo della chiesa della nostra parrocchia, dove c'è il campanile. Insomma, voi sapete dov'è la vostra parrocchia, se avete un po' di senso di orientamento, e se non l'avete, magari cercate di farvi aiutare in maniera che una volta per tutte sappiate in che direzione dovete girarvi. Ecco, e se possiamo, ci mettiamo anche in ginocchio. E facciamo prima di tutto questo atto di riparazione proprio rivolto a Gesù sacramentato. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare e nel tabernacolo della mia parrocchia. Ti amo con tutto il cuore e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te. Con il peccato. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria ci custodiscano, ci benedicano e ci facciano ben imprimere nella nostra memoria, ecco quanto oggi il Signore ci vorrà dire attraverso la sua santa parola. Ecco, allora, da dove cominciare, sapete, è un fiume di cose che bisognerebbe dire, è più del fiume Giordano, ma perché veramente quando c'è la piena delle cose sbagliate, diciamo, ci vuole una piena di cose giuste, vero? Ma per sempre riferimento, lampada ai miei passi è la tua parola e basta. Ecco, non ci siano altre intromissioni di pensieri, di ragionamenti, di pensieri astrusi, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, da che parte cominciare? Guardate, non so neanche da che parte iniziare, ma vediamo un po'. Dunque, si sta facendo una grande campagna, come tutte le precedenti, una campagna, diciamo, per convincere gli uomini. Diciamo, dovremmo mettere tra parentesi ignoranti, perché ignorano la verità oppure non credono alla verità. Ecco, ma si sta facendo questa campagna, ecco, per farci accettare, no, un pensiero sbagliato, no? Come è stato fatto con l'aborto, come è stato fatto con il matrimonio, adesso, dopo la storia della omosessualità, cioè ci vogliono far digerire delle cose che il nostro stomaco non può digerire, le deve vomitare. Adesso ci vorrebbero propinare anche l'eutanasia. Allora, dico perché ho messo ignorante, no? Perché uno che ignora la verità può credere alle menzogne, ma se conosce la verità, le menzogne non le può accettare. Allora, vediamo un pochino. Senti dire da questi che poi li intervistano prima di morire perché l'hanno fatto e perché lo vogliono fare, eccetera, eccetera, e dicono: io posso disporre della mia vita. Prima menzogna, la vita non è neanche tua, perché se fosse tua te la saresti costruita tu. Ma siccome non te la sei costruita tu, vuol dire che è di colui che te l'ha costruita, che te l'ha data questa vita. Per cui chi l'ha data, quando sarà il momento, te la toglierà. Ma tu non puoi toglierti una cosa perché non ti appartiene, non è tua. Allora, diciamo, intanto, diciamo, questo è il primo, la prima lampada, no? Per accendere le menti degli uomini che sono ingannati dal maligno, perché queste cose vengono proprio da lui. Quindi, prima ci dice che dobbiamo ammazzare i figli prima che nascano, e quelli che sono nati devono morire artificialmente, perché noi siamo padroni della vita nostra e anche quella degli altri, perché li ammazziamo. Ma io ricordo quando c'è stato il referendum, guardate che strano, no? Mi si è stampato nella memoria un pensiero: chi di spada ferisce, di spada perisce. Ed è parola di Dio questa. Dico, vuol dire che questi qui che fanno, sono favorevoli all'aborto, vedrai che arriva il tempo, li ammazzeranno, per cui periranno di spada. Ma adesso ci sono due motivi per morire di spada. Innanzitutto l'INPS, diciamo che cominciano a scarseggiare i soldi, per cui pagare tutte queste pensioni, no, ma scusate, se uno ormai è malato, no, che qui non guadagna più niente, perché l'uomo vale soltanto se produce reddito e se paga le tasse, se no non vale niente. Allora, a sto punto, questo qui deve continuare a pigliare soldi che servono a noi, perché i ladroni siamo noi, no? Per cui, diciamo, i ladroni hanno bisogno di rubare, e allora devono prendere i soldi che non gli appartengono, perché se io li ho versati vuol dire che sono miei. E invece no, perché li ha presi qualcun altro. Hanno rubato prima, durante e dopo. Vabbè, sempre parentesi, Qui la vita non è mia, la vita è di colui che me l'ha data, che nessuno può dire io mi sono creato, no, chi è che lo può dire? Nessuno, ma vuol dire che qualcuno ti ha creato. Colui che ti ha creato, che non è soltanto tuo padre e tua madre, sono dei collaboratori dell'Altissimo, perché se il Signore non permette che i tuoi genitori abbiano un figlio, possono fare quello che vogliono, il figlio non ce l'avranno, Ecco, con tutte le strategie che vogliono, poi si pagheranno, perché è sempre una sfida rivolta a Dio, no? Allora vediamo un po', la vita non è tua, tu non puoi prendertela perché non è tua, per cui non puoi disporre della tua vita, perché la vita è di colui che ti tratta. Primo punto. Secondo punto. Nostro Signore, che è misericordioso, poiché durante la vita facciamo troppi peccati, ci fa la grazia, diciamo, di fare il purgatorio sulla terra. E allora tutte queste sofferenze che uno non le vuole sopportare, per cui preferisce ammazzarsi, praticamente altra ribellione a Dio, all'amore di Dio. Dice, vedi, se tu vieni in purgatorio non esci più, perché così tanti di peccati che metà sarebbero anche troppi. Allora io ti faccio la grazia di cominciare la purificazione sulla faccia della terra, per cui quello che tu patisci è niente in confronto a quello che patirai. Il demonio entra in azione, cosa fa? No, dice, io non posso continuare a patire, per cui, siccome non ho la fede, facciamo attenzione, no? La morte, la dolce morte, disgraziato. La dolce morte, quello come chiude gli occhi vedrà che amarezze lo aspettano. Per cui la dolce morte, poi abbiamo la cremazione, capito? Dolce, crema, e andiamo avanti con queste, con tutte queste falsità, anche come termini di proposta, no? Allora, il Signore ti fa la grazia di purificarti. purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Cosa faccio? Io non voglio essere purificato, voglio presentarmi al tuo cospetto con tutti i peccati che ho, più questo qui, perché non ammazzare non vale soltanto non ammazzare gli altri, ma neanche ammazzare se stessi. Qui ti presenti con un altro peccato mortale, ma il nemico sai dove ti porta? In un posto dove tu non potrai fare l'eutanasia all'inferno, perché là devi stare fino alla fine del mondo, povero disgraziato, usa quella testa, pensa, non ci sarà l'eutanasia all'inferno, perché là dovrai stare e patire per tutta l'eternità. Se finirai in purgatorio, dico se finirai in purgatorio, anche là non c'è l'eutanasia, diciamo, per togliere i dolori in purgatorio, te li paghi tutti fino all'ultimo spicciolo, parola di Dio. Qui vedete che tranello infernale, ma questi tranelli infernali ci sono, ma i ciechi non li vedono, le guide cieche non le vedono, non parlano. Allora, questo è un problema molto grave, molto, e si fa pubblicità, perché mi hanno detto che la televisione fa vedere addirittura la gente che si sta ammazzando, quelli che vanno in Svizzera a fare la dolce morte amarissima, perché la pagherai cara. Tu e anche quella tizia là che dolcemente ti dice: cara tesoro, allora adesso fra 2 minuti tu sarai, non patirai più. Va bene, ti ringrazio. Bevi, invece che mangiare la mela di Adamo, che bevi la pozione infernale per crepare, e così tu credi di aver finito di patire. Niente, hai aumentato i patimenti, perché hai aggiunto un altro peccato su altro peccato. Questa è la verità. Ma però non ne parla nessuno, non ne parla nessuno di queste cose. Tutti in silenzio, e questo silenzio è un silenzio diabolico, perché quando lui parla per insegnare l'errore, tutti lo ascoltano. Quando è il momento di denunciarlo, c'è silenzio, per cui un'altra volta sottoposti al maligno che fa star zitti tutti quelli che dovrebbero gridare a squarciagola. È veramente triste questa cosa, no? Allora, noi siamo autorizzati invece a fare una eutanasia, la possiamo fare, sapete quale? Ma preghiamo di farla questa eutanasia. Chiediamo ogni giorno il dono di fare l'eutanasia, sapete di che cosa? Del nostro stramaledetto io, crepasse subito. Ecco, allora quello lì, diciamo, il Signore lo benedice, l'eutanasia del nostro orgoglio, quella lì è benedetta da Dio, ma non uccidere la persona. Tutto ciò che è male bisogna ucciderlo, ma ciò che è bene, vero, non si può toccare, non è roba nostra. Mentre io sono di Dio, il mio io è mio, di quello posso disporre, crepasse subito. Tanto parlo in termini anche un po' colorati, ma è per farle capire, cioè far vedere chiaroscuro, perché altrimenti qua se facciamo le mezze tinte, quelle pastello che non si capisce se è di un colore o di quell'altro, non si capisce. Allora bisogna parlare chiaro. Bene. Ora, diciamo che chiuderei questo argomento, ma ne vorrei aprire un altro, visto che è il primo venerdì del mese. Io quando vado a messa, non so perché, come, quando, lungo il tragitto, mentre vado a messa, mi passano per la testa questi pensieri. Quell'altro invece riguarda la comunione nella mano. Altro inganno. Perché? Ah, ma lo permettono, sì, ma ti permettono anche di fare di tutto, oggigiorno puoi fare di tutto, perché tanto Gesù è misericordioso, per cui, ecco, non è vero, perché questo pensavo, ero ormai a 100 metri dalla chiesa, vado a piedi così mentre cammino, dico anche rosario, probabilmente dicendo rosario sto in compagnia della Madonna, forse qualche cosa, magari qualche pensierino me lo mette in testa, dice, vedi, la comunione nella mano, dicono che questo è il pane disceso dal cielo, per cui il pane si riceve nelle mani. Sì, dice, ma questo non è pane. Se fosse pane fareste bene a prenderlo nelle mani, ma non è pane. Qui Se vi dicono che pane è perché vogliono farvi perdere la fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Allora, questo dice il corpo di Cristo, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, per cui soltanto il sacerdote, diciamo, può toccarlo. Ah, dice, ma i primi apostoli, Gesù gliel'ha dato in mano, ma ragazzi, ma lo capite che quelli là erano tutti cardinali, erano tutti vescovi, cioè erano apostoli, e per cui erano sacerdoti, no? Non devi portarmi quell'esempio perché ti tiri la zappa sui piedi, no? Dicendo così, tu non sei quelli là, ecco, per cui tu sei un fedele e devi essere fedele. Allora, il pensiero andava avanti, però, mentre stavo quasi per entrare in chiesa, dice, vedi, se il Signore, no, volesse fare un prodigio, un miracolo, per far capire a tutti quanti che è il suo corpo, il suo sangue, l'anima e la divinità, voi immaginate, chi la prende nella mano, va bene, che Gesù di botto, vero, da ostia diventasse carne e cominciasse a buttare fuori sangue, che sanguina tutte le mani. Io vorrei vedere poi chi la prende in mano, perché resterebbero là con queste mani insanguinate, vero, che sono... E per cui direbbero no, non accada più una cosa del genere, perché il Signore mostra proprio. Ecco, ma siccome ci sono i miracoli eucaristici, per cui questo fatto, il Signore è molto delicato, no? Le cose te le dà se le vuoi capire, se le vuoi intendere, ma se sei cocciuto, sei un asino, neanche civile, ma incivile, perché sei anche maleducato, queste cose non le puoi capire, perché ragli invece che pensare, no? E ti ricalci quando ti dicono che è sbagliato. Allora, la Santa Comunione, vero, il corpo di Gesù Cristo, va ricevuto in bocca. Ma dice, ma hanno permesso, le cose sono partite da lontano, sapete, sono anni e anni. Sentite come fa il nemico a rovinarci, no? Lui ha una pazienza che supera quella dei cinesi, Ha una pazienza. Allora ha cominciato col dire alle conferenze episcopali, anche quella italiana, siccome la nostra nazione è una nazione, diciamo, dove molti turisti vengono nella nostra nazione, e qualcuno di questi cristiani nei loro paesi hanno un'abitudine di prenderne nella mano, anche noi non ci opponiamo al prenderlo sulla mano, se uno ve la chiede gliela date, perché c'ha l'abitudine di prenderla in mano. Però, era scritto, conviene prenderla in bocca. Bene, io che ho resistito a questa cosa che poi è diventata ordine, perché addirittura non te la vogliono dare in bocca, siamo arrivati, non concedere eventualmente di prenderla nella mano, ma obbligato a prenderla in mano. Dite, la strategia della penetrazione tipo tarlo. Allora, dopo, so che io fare la comunione, siccome ormai la prendevano tutti in mano, io in bocca, colui che me la dà, mi ha detto, sei solo tu, mi ha dato l'ostia, mi ha dato un pugno sui denti con l'ostia in mano, che l'ho presa in bocca, proprio perché non sopportava che io resistessi a questa cosa che la ritengo sbagliata. Però questa mia resistenza che cosa ha provocato? Che un po' alla volta anche il resto della parrocchia, che era costretta a prenderla in mano, ha cominciato a prenderla in bocca. Se io avessi mollato, l'avrebbero presa tutti in mano, per cui il cristiano deve resistere a tutte queste cose sbagliate che oggi poi te le buttano addosso a palate, neanche col cucchiaino, no, a palate. E preghiamo per i sacerdoti, perché c'è un pensierino, ecco, mi è stato suggerito e ve lo passo, ecco, perché mi sembra tanto carino anche. Allora dice, i sacerdoti sono come gli aerei, fanno notizia solo quando cadono, ma ce ne sono tanti che volano. Molti criticano, pochi pregano per loro. Preghiamo per i sacerdoti. Ecco, allora, ci sono quelli che soffrono a causa dei peccati, ci sono sacerdoti che soffrono in questa situazione confusa dove devi stare attento come fai a parlare perché ti trasferiscono in cima alle montagne, no? Però diciamo ci sono sacerdoti che soffrono, offrono e sono veri sacerdoti che pagano anche i conti di coloro che cedono. Allora, quando sentiamo che un sacerdote cadono è come un aereo, che è vero, come un aereo, perché non solo cade lui, ma ha fatto cadere anche tutti i passeggeri che sono i parrocchiani, perché con lo scandalo, con gli insegnamenti sbagliati, tu fai cadere anche i passeggeri oppure i parrocchiani. E poi mi fermo, Anna, perché noi dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono dalle letture, poi vedremo se...
E qualche altro suggerimento.
Mi sembra giusto, cioè sì. Praticamente se io vi voglio bene devo dimostrarvelo con i fatti, no? E anche con le parole, nel senso che devo mostrare dove sta l'errore, ma se nessuno ne parla, a forza di dai e dai va a finire che tu ti adegui al pensiero corrente, no? Ma no, il cristiano è uno che non va secondo la corrente, va controcorrente. Pensa un po', amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male. Ecco, pregate per i vostri persecutori, non bisogna andare forse controcorrente, perché dice io quello là gli stacco la testa, no? Umanamente parlando, invece no, prego per lui perché il Signore gliela viti meglio quella testa, perché non gli funziona. Ebbene Anna, allora io direi di leggere la prima lettura, ecco, che qua ci invita proprio a gridare anche dai microfoni di Radio Buon Consiglio.
Esatto, dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, grida squarciagola, non avere riguardo. Alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco voi, digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà, eccomi.
Che si deve fare? Cioè, la Chiesa ci propone di meditare la parola di Dio. La parola di Dio questa mattina, se non la cambieranno in futuro, speriamo che rimanga ancora così, così dice il Signore, per cui non lo dice un uomo che può essere investito da quello che vuoi, ma diciamo è sempre un uomo, così dice il Signore. Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come un corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Beh, dopo aver letto questa frase io cosa devo pensare? Anna, non lo so, dico, secondo te cosa devo fare? Cioè, qui dice che bisogna gridare, vero, al popolo i suoi delitti e i suoi peccati. Se noi diciamo che i peccati non sono più peccati, stiamo gridando il contrario di quello che dice il Signore. Allora, chi ama Dio vuole che sia onorato perché merita di essere amato. Ma bisogna amarlo il Signore. E allora bisogna fare la lotta al peccato e la proposta della virtù e insegnare con la anche con la propria vita, ecco, dare il buon esempio di virtù. Ora gridi anche con la virtù, perché un muto potrebbe gridare più di uno che ha la voce come Bocelli, per dire, no? Per cui un muto santo ha la voce più alta di Bocelli. Allora, vediamo un po'. Grida a squarciagola, cioè grida a squarciagola vuol dire che non è che devi parlare soltanto con un tono, cioè proprio a squarciagola, vuol dire che devi gridare anche, perché il Signore, cioè mostrare anche la gravità del fatto, perché se, diciamo, cioè non serve gridare a squarciagola perché uno ha rubato una mela, no, penso che eventualmente puoi richiamare il soggetto e dire che non si ruba, ma quando il Signore ti invita a gridare a squarciagola, vuol dire che non se ne può più. Vuol dire che il peccato è così grave ormai, c'è questa ondata, questo tsunami di errori, di delitti e cose varie, che non si può dirlo a mezza voce. Bisogna gridarlo a squarciagola, ecco, perché altrimenti non avrebbe detto a squarciagola, avrebbe detto ditelo ai popoli, dite. No, no, grida a squarciagola, ha un significato. Non avere riguardo a Gesù, gliel'hanno detto. Se sappiamo che non hai riguardo per nessuno, vedi, c'è il richiamo, il Signore non ha riguardo per nessuno, nel senso che quello che deve dire lo dice, e lo diceva anche se gli dava fastidio ai farisei, gli scribi e tutti quegli altri là, che oggigiorno non è che sono morti, sapete, è una razza in via di, diciamo, una razza prolifica. Allora, non avere riguardo, alza la voce come il corno. Oggigiorno diciamo che la voce l'alza il cornuto, a dire la verità, non il corno, perché ormai le televisioni, le radio, internet, ma chi è che alza la voce oggi? Chi è che ti riempie la testa di menzogne? Non alza la voce come il corno, ma qui la voce sta alzando veramente il cornuto, no? Dichiara al mio popolo i suoi delitti. Ma allora, questi delitti li vogliamo dichiarare oppure diciamo che ma bisogna vedere, può darsi che siano delitti, ma però il Signore è misericordioso, per cui vi chiede un occhio, li chiude tutti e due, insomma tutto sommato, non dobbiamo gridare a squarciagola i propri delitti e alla casa di Giacobbe i suoi peccati, ma no, peccati, tu sentirai mille prediche, no? Se ce n'è qualcuna che parla del peccato, è diventato un peccato parlare del peccato. Non si può neanche dire più l'atto di dolore in confessione. Allora, mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. E dicono, perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? È interessante perché dice, noi digiuniamo e tu non vedi, ci mortifichiamo e tu non lo sai. E Gesù dice, quando voi digiunate, vi sfigurate il volto. Dice, se avete una faccia, ecco, poi praticamente tutti lo vedono anche, no? Per cui si capisce dal fatto che, dice, ma stai digiunando che c'è quella faccia, eh? Gli dice, profumatevi il capo, nessuno deve sapere, deve saperlo solo il Signore, quello che sto facendo. Ecco, per cui, diciamo, mi capita spesso anche insieme, magari, diciamo, con qualcuno, no, io oggi non mangio, perché non mangi? È perché oggi, ah, tu oggi mangi, e quando sei da solo non mangi, ecco, perché devi fare praticamente, e poi ci sono quelli che vanno a fare la comunione sempre, vogliono essere gli ultimi, e non hanno capito che è come mettersi per primi, no? Diciamo, uno deve stare in mezzo agli altri, ma mai né in cima e neanche in fondo, anche se ci vuole sempre uno, ma uno diverso dall'altro. Per cui abbiamo quelli che sono sempre i primi e si mettono in mostra, e quelli che sono sempre ultimi che si mettono in mostra anche loro. E quando arriva la Quaresima, sapete cosa fanno? Perché io li vedo, perché li ho, sono anche dei miei amici, che forse non andiamo proprio troppo d'accordo, ma sono amici miei, io li voglio bene. Allora, quando inizia la Quaresima non si tagliano più la barba. Dico, così tutti capiscono. E tu devi profumarti il capo, devi farti bello, devi mostrare che, cioè, non deve sapere nessuno che fai penitenza. Invece questi vanno in giro con la bandiera, ma dico, ma capite, cioè, io non so come fare. E se glielo dico, invece di volermi bene, mi odiano, perché mi permetto di dire le cose come è conveniente farle, no? Per il bene loro. Allora, perché digiunare se tu non lo vedi? Come non lo vedo? Vedo, ma vedo che quel modo di digiunare vostro non mi piace proprio, mi volto dall'altra parte. Pensate al fariseo, ecco, il Signore ha puntato gli occhi sul pubblicano che si batteva il petto e si sentiva un povero disgraziato. Mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi, colpendo con pugni, perché accade anche questo, no? Allora, oggi digiuno, naturalmente, diciamo che digiunando, se ho tante cose da fare, che devo fare delle fatiche così, cosa succede? Che magari sono anche più fragile, no? Per cui magari mi saltano pure i nervi, allora io digiuno dai panini, no? E poi aggredisco perché sono provato nel digiuno, aggredisco dico delle parole acide ai miei fratelli. Allora invece bisogna fare il digiuno di quelle robe lì, perché mangiare di per sé non è un peccato, no? Uno può mangiare invece magari delle cose che non le mangeresti mai. E allora, giustamente, dico, se tu oggi per esempio cosa fai? Prendi la pasta, no? La cuoci senza sale, la stracuoci in maniera che diventi viscida come così, e la mangi senza condimento, che schifo. Mangi, però la gola non gusta nulla. Tu metti delle sostanze dentro alla tua persona perché devi lavorare e devi anche rendere, perché se oggi hai mal di testa perché non mangi, no? E mi sbagli i conti e mi fai dei disastri in ditta, è meglio che mangi e fai il tuo dovere. Voglio dire, ecco, bisogna anche capire, no? Non tutti sono chiamati a fare sta cosa, ma tutti sono chiamati a digiunare dai peccati. A me piace Fatima perché la Madonna lì ha detto, fate sacrifici in tutto quello che potete. Significa che io dalla mattina alla sera, altro che un digiuno, ne faccio 10, 15 e tocco tutti i tasti delle mie miserie, qui mortifico gli occhi, digiuno dal guardare, digiuno dall'ascoltare, digiuno dallo star comodo, digiuno nel senso che digiuno dei piaceri della gola, digiuno da tutto ciò che mi può far piacere, no? Perché devo mortificare i sensi. senza fare l'eutanasia, naturalmente. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso, e forse come, forse come questo il digiuno che io bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, mortifica, punto di domanda, è così che si fa? Piegare come un giunco proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene, ma sentite, intanto noi possiamo sciogliere le catene degli altri, ma intanto se andiamo a confessarci con il cuore pentito e trafitto dal dolore, diciamo che ci facciamo spezzare le catene del peccato, no? Perché io posso togliere le catene agli altri, ma devo vedere prima di tutto di togliere le catene che mi incatenano ai miei vizi, alle mie abitudini sbagliate, alle mie idee che non sono quelle di Dio, il mio pensare, tu pensi secondo l'uomo e non secondo Dio. Ecco, e il Signore gli ha detto, lungi da me Satana addirittura, capisci, pensare come gli uomini. Allora, questo va avanti, vediamo un po'. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri? Allora, forse dividere il pane con l'affamato? Beh, oggi abbiamo i cassonetti pieni di pane, per cui non mi parlino dell'affamato che non c'ha pane, lo buttiamo via, né? Allora, le cose sono un po' diverse, no? Allora, io ho dato, c'era uno di questi qua che mi fa, stavo scaricando la spesa dalla macchina e mi dice dammi dei soldi che vado a comprarmi da mangiare, e gli ho dato invece un pacco, erano degli yogurt, che cosa fosse, non lo so, per una confezione intera. Oh, lui voleva i soldi, no? Però prende questa confezione, giro l'occhio, vedo che apre il cassonetto e la butta dentro, dico prova a venire un'altra volta a domandarmi i soldi, vedrai cosa ti faccio io poi. Perché vogliono solo soldi questi qua, altro che fame, dammi i soldi per comprare un panino, gli ho dato da mangiare, l'ha buttato nei bidoni, no? Forse dividere il pane con l'affamato, vestire uno. Ma ad esempio, perché forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire, se le condizioni fossero queste le devi fare, ma se non sono queste, è inutile che ti metti in testa. C'è anche il vescovo di emerito di Pompei, ha detto non gli date niente perché più soldi gli date, più gente viene qua, e poi li abituate a non lavorare, soltanto a fare gli accattoni. Allora bisogna anche educarla sta gente, ma siamo noi maleducati nel pensiero, non sappiamo come muoverci in questi casi, no? Sai che bello dividere il pane con l'affamato di Dio, per cui aiutare una persona che per esempio è giù di corda, cioè tutte queste notizie che noi sentiamo ogni giorno che sono una strategia del maligno, sapete che strategia è? Quella di abbatterti, di farti perdere la speranza, di di essere demoralizzato. Questa è la strategia del maligno, capite? Allora, dobbiamo stare attenti, e vi posso dire, un pochettino, sì, vi posso dire una frase proprio di Dondolindo, dice così, state attenti a queste cose, Dondolindo. Lo scoraggiamento è come lo stupefacente che ci propina Satana. Stupefacente che ci inchioda la terra e ci rende avviliti in mezzo agli eventi penosi. Il crocifisso della croce ci grida di non scoraggiarci. Egli beve fino all'ultima goccia il dolore e noi non dobbiamo scoraggiarci per suo amore. Noi continuiamo, accendi la televisione e sentiamo le ultime notizie, brutte notizie. Accendi la radio, brutte notizie. Messaggi internet, brutte notizie. La gente che si lamenta, brutte notizie. Ma vuoi capire che il nemico ti sta demolendo? Guardate a lui e sarete raggianti. Qui non saranno confusi i vostri volti da tutte le notizie negative che sentite. Ci sono le notizie negative. Però, quando Gesù ha detto che non vedeva l'ora di andare a Gerusalemme per offrire la sua vita, Pietro, per lui era una brutta notizia questa. E Gesù gli ha detto, vada retto Satana. Per cui la bella notizia era questa, che offrendo la sua vita per amore, sarebbe morto, ma ci avrebbe meritato la risurrezione. Vi dico, quello che dovete fare, fatelo presto, o distruttori delle coscienze, o tutti coloro che stanno minando alla verità. Fate presto quello che dovete fare, o traditori della verità, perché almeno dopo aver fatto quello che avete fatto ricominceremo la ricostruzione di tutto quello che avete scassato. E grida a squarciagola. Vediamo un po'. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La tua giustizia, non l'ingiustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli dirà, eccomi. Dice, qui le cose vanno di male in peggio. Sapete perché vanno di male in peggio? Perché se noi fossimo giusti, il Signore ci ascolterebbe. Siccome continuiamo a propinare altre cose contro di Lui, allora non ci risponde. Cacciatevi nei guai quando scoppierete perché mi avete abbandonato, perché non mi volete seguire, perché non avete il coraggio di gridare a squarciagola, non avete il coraggio di difendere la verità, e allora vi lascio così. Ecco, quando Giovanni Paolo II ebbe a dire il cielo è chiuso, tutti i giornali, cosa è successo? Il Papa dice che il cielo è chiuso, cioè il Signore non ascolta. Se lui l'ha detto e sapeva tante cose, qualcosa so anch'io ma non ve le posso dire, e allora diceva nonostante tutto, ecco il Signore ha chiuso il cielo, non ci dà retta. E questo è scoraggiamento? No, è l'incoraggiamento ad aver fiducia e far sì che invece facendo quello che il Signore ci chiede, il Signore ci ascolterà, darà retta e risponderà alle nostre preghiere. Ma finché le facciamo come le stiamo facendo, il cielo è chiuso e ci dà quello che ci meritiamo. Abbiamo rifiutato il sommo bene, il Signore non ha mandato un profeta, ha mandato la regina dei profeti a Fatima. Non abbiamo ancora fatto quello che ci ha chiesto, perlomeno li abbiamo fatto a pezzetti, insomma, ma non l'abbiamo ancora fatto tutto e non abbiamo il coraggio di dire tutto perché è stato detto non si può dire il terzo segreto di Fatima perché è spaventoso. E allora questa gente, se tu la mandi all'inferno, si spaventerà dopo, è meglio che la spaventi prima, così magari si dà una mossa e dice Signore, pietà. Bene, Anna, allora io mi fermo perché... vedendo, no, sono davanti a una statua del Sacro Cuore di Gesù, no? Allora, Gesù, fiamme che escono dal suo cuore, le fiamme dell'amore, le spine che sono conficcate dentro nel suo cuore, dalle fiamme sopra, cioè, sopra le fiamme c'è la croce, la croce sovrasta le fiamme, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ma il fatto è che lui non l'ha offerta per i suoi amici, l'ha offerta per i suoi nemici, perché noi l'abbiamo condannata a morte. Ma vogliamo convertirci a una vita santa, a una vita di sequela a Gesù Cristo, ma non vogliamo andare a patire lacrime dopo, quando potremmo pentirci prima, chiediamo il dono della conversione, ma vera conversione però. Bene, Anna, chiediamo la pausa musicale, dice se no la trasmissione te la fai tutta te e io posso andare a fare la spesa al supermercato.
Intanto io sono felice di ascoltare, mi serve, mi aiuta moltissimo, quindi conversione, quaresima uguale a conversione, certo, dai, bisogna proprio urlare, benedetto il cielo. Allora.
Sì, la strada, dico, è interessante, no, perché il Signore, allora, ma vedete come, cioè, il demonio fa le pentole, cioè, ma non i coperchi, no, le pentole ma non i coperchi. Anna, stavo dicendo, è interessante, no? Cioè, Gesù dice, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Dice ancora, la via larga porta alla perdizione, molti la percorrono. Molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti, no? Allora, questa, il Signore ha parole di vita eterna, cioè tu non puoi mica cambiare le sue parole, no? Adesso qui praticamente ci fanno credere che la via della salvezza è larga e quella stretta, c'è qualche esagerato che la percorre, ma perché non ha capito che ha imboccato la strada sbagliata, il sentiero sbagliato. E la porta è stretta e sforzarsi per entrare, ma no, ma Martin Lutero ha detto che siamo già tutti salvi. È tutto, c'è la porta, è tutto spalancato, ma state tranquilli. Questa qui è parola di un eretico, non è parola di Dio. Lui ha detto che la porta è stretta, sforzatevi di entrare per quella porta. Ha detto quello che ha detto e quello bisogna fare, per cui non si cambia niente. Stiamo attenti, perché qui si stanno glorificando i malfattori e si stanno massacrando i benefattori e le anime sante che pagano persecuzioni, calunnie, diffamazioni e di tutto e di più, trasferimenti e chi ne ha più ne metta. Allora dico, ma uno dovrebbe anche capire, dice, ma se Gesù ha detto così, ma adesso ci vengono a raccontare questi? Ma noi dobbiamo credere a Gesù Cristo o a questi che non sono Gesù Cristo? Che facciano i miracoli se sono Gesù Cristo, no? Ma non i miracoli di distruzione, i miracoli di ricostruzione, i miracoli della verità. Anna, tocca a te, io mi blocco perché la statua del Sacro Cuore davanti, no?
Sì.
E dice, grida a squarciagola, qui devo andare a bere un po' d'acqua, se no a finire che resto anche senza gola.
Manca la voce, sì, sì. Sento, trascuriamo il salmo, sì, vai
sì,
a bere.
Sì, perché credo non che se no non ce la facciamo.
Va bene, allora, Gesù si definisce lo sposo. Gli apostoli sono i compagni dello sposo, invitati a partecipare con lui al banchetto delle nozze eterne del cielo. Il Signore però preannuncia che lo sposo sarà loro tolto, alludendo in tal modo alla sua passione e morte. Il tempo di Quaresima è il tempo in cui la Chiesa, priva dello sposo, è chiamata a digiunare e a fare penitenza in unione al Maestro Divino che ha patito fino a morire per la redenzione del mondo. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo.
Sì, e poi diciamo il salmo l'hanno cantato, la regia, visto che l'ha messo
sì, sì, sì,
tra di me, Signore. E quello lì bisogna imparare bene, no?
Sì, lo so.
Purifica mio Signore. Stamattina lo spiegavo a una ragazza, dice: ma che bello, ma queste cose non le ho mai sentite.
Vedi.
Dico, praticamente castigare, dice, oggi non puoi neanche dire castigare, vuol dire rendere casto, purificare, no? No, non bisogna dire, Signore, non rendermi casto, perché il Signore non vuole rendere casto nessuno. Ma dico, ma abbiamo perso la tramontana.
Sì, no,
Anna,
no,
vai avanti, va,
non
là,
sono graditi, no, devo aggiungere che anche noi ieri mattina, cioè il giorno di Quaresima, il primo giorno, le ceneri, le sacre ceneri, abbiamo intonato un canto simile. Il sacerdote, arrivando all'altare, proprio ci ha zittiti perché ha iniziato la messa con la preghiera iniziale, quindi abbiamo dovuto, ci ha proprio letteralmente impedito di proseguire in questo canto perché non è gradito, giustamente come tu dici, non si costuma, capisci? Questo è un termine che mi è rimasto impresso, da Natilio lo usava, definiva il cornuto però.
Sì.
Va bene, allora San Marco, sono pagina 629. Cafarnao, città di frontiere, di traffico, aveva molti impiegati, riscuotitori di imposte, che venivano chiamati pubblicani. La loro funzione era odiosa presso il popolo e tanto più abominevole, in quanto essi rappresentavano nella patria il potere degli oppressori. Gli imperatori romani appaltavano le imposte ad alcuni ricchi cittadini, i quali avevano in ogni provincia dei riscuotitori, e questi a loro volta degli impiegati subalterni. Era tutta una rete di oppressione, e per i soprusi e le ingiustizie alle quali si davano i riscuotitori, la loro professione era riguardata con odiosità grande, ed essi erano sfuggiti come appestati. Gesù Cristo volle scegliere da questa classe odiata uno dei suoi apostoli, per mostrare che la sua misericordia voleva abbracciare tutti e chiamarli al regno di Dio. Andando verso il mare, vide al banco della gabella un pubblicano chiamato Levi, o Matteo, figlio di Alfeo, e gli disse: «Seguimi». Egli immediatamente lasciò tutto a qualche subalterno di ufficio e andò appresso a Gesù. Dal banchetto che fece al Maestro Divino per festeggiare la sua vocazione, si può rilevare che anche Matteo si trovasse in uno di quegli stati di crisi interiore e di scontento per la sua professione, che facilitano la risposta alla divina chiamata. Egli poi invitò a pranzo molti dei suoi colleghi per stabilire tra essi e il Redentore un primo contatto e zelarne la conversione. È chiaro che già da tempo San Matteo aveva dovuto sentire attrazione verso Gesù e che più volte aveva dovuto ascoltarne la predicazione, la parola d'invito, che ricevette, accompagnata da una spinta interna della grazia, completò il lavorio interiore del suo spirito ed egli prontamente si decise a seguire la nuova via che gli veniva additata. Ai pescatori di uomini che dovevano un giorno raccogliere nella santa rete dell'amore le anime, Gesù aggregò un gabelliere a ciò che avesse, per così dire, fatto pagare dalle anime al Signore il tributo dell'amore e ne avesse fatto riconoscere il dominio a tutte le genti. Lo staccò dal banco delle povere ricchezze terrene per renderlo amministratore delle ricchezze eterne e da ministro del dominio di oppressione lo rese ministro del dominio dell'amore suavissimo di Dio. Fu tanta la gioia di San Matteo nell'essere chiamato da Gesù e tanta la grazia interna che lo inondò che egli, come ci attestano San Marco e San Luca, volle fare un banchetto solenne al quale invitò i suoi antichi compagni di ufficio e i loro amici. Sperò di attrarre altri a Gesù e forse volle dare un addio un po' spettacolare al suo ufficio per mostrare che se n'era dimesso volontariamente ed irrevocabilmente. È profondamente psicologico che dopo aver tutto abbandonato egli mostrasse la sua gioia nell'averlo fatto. Gesù era a tavola nella casa di San Matteo, circondato solo da pubblicani e da peccatori. Naturalmente l'addio solenne di Matteo al passato aveva fatto grido e i farisei incuriositi erano penetrati anch'essi nella casa, scandalizzandosi un poco della compagnia in mezzo alla quale era Gesù. Essi credevano di mostrarsi santi, fuggendo e disprezzando i peccatori, e stimavano una nota di poca santità per Gesù il tollerare che dei peccatori gli si avvicinassero. Non osarono però rimproverarlo direttamente e ne parlarono ai discepoli in modo da farglielo sentire. Gesù, con dolcezza, piena di carità, che contrastava tanto con la durezza farisaica, manifestò il motivo per il quale non disdegnava di stare tra i peccatori. Egli era il medico delle anime ed era giusto che stesse fra gli infermi per sanarli. Gesù sentì le loro rimostranze e, levando la sua voce misericordiosa, disse che egli era come il medico che andava cercando gli infermi per risanarli e che non era venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ammetteva che tra i convitati vi fossero dei peccatori, ma non ammetteva che fossero abbandonati a loro stessi e perissero miseramente. Egli, redentore di tutti, non poteva farli perdere. Con queste parole di misericordia, Gesù tracciava il programma futuro della Chiesa, la quale è madre di tutti, e specialmente dei traviati, dei peccatori. Egli per primo rompeva le barriere che i farisei avevano preteso di porre intorno ai traviati ed apriva le braccia della sua misericordia per riceverli tutti. Un banchetto. Non sarebbe sembrato l'ambiente più adatto per promuovere la conversione, ma Gesù lo mutava in banchetto di vita con la sua parola e benediceva il cibo perché avesse sostenuto le forze che dovevano servire Dio, scacciando così Satana dai luoghi dove più era solito fare messe di anime. Non gli ripugnava di mutare un banchetto materiale in un convito spirituale, perché un giorno avrebbe raccolto gli uomini nel banchetto eucaristico come unica famiglia innanzi allo sguardo del Padre. Ai farisei, abituati a digiunare e a predicare un'austerità tutta esterna, e ai discepoli di Giovanni che si ispiravano alla vita penitente del loro maestro, sembrava un disordine la vita dei discepoli di Gesù. aliena da queste pratiche di penitenza esteriore, e se ne lamentarono con lui. Ma egli li difese dolcemente, mostrando un altro aspetto dei conviti ai quali si degnava intervenire. Quando si fanno le nozze, gli amici dello sposo non digiunano, perché il banchetto è parte integrante della cerimonia nuziale. Ora, egli era venuto precisamente a sposare l'umanità e ad incorporarla a sé. I banchetti ai quali partecipava con i suoi discepoli erano come banchetti di queste nozze, da lui mutati in occasioni di apostolato e di benedizione per tanti cuori. Egli così veniva incontro alla debolezza dei suoi apostoli, non forzandoli a penitenze straordinarie, ma addestrandoli poco per volta alla vita di rinunzia alla quale li chiamava. Egli voleva formare degli apostoli novelle creature per la grazia dello Spirito Santo. Allora essi avrebbero digiunato e fatto penitenza, senza reazioni pericolose della debole natura. Gesù, con queste parole, stabiliva un principio di prudenza e di sobrietà nella guida delle anime. Non si può forzare la natura ancora fragile e debole ad atti eroici sproporzionati alle sue forze. I principianti devono essere condotti gradatamente alla virtù e devono essere prima santificati e rafforzati interiormente dalla grazia. Esigere, per esempio, da un novizio un atto di eroismo senza averlo prima addestrato a superare la propria debolezza con atti elementari di rinunzia significa turbarlo ed impedirne la formazione, o peggio, significa formarlo ad una virtù apparente e farisaica. Le anime si formano al banchetto della vita, avvicinandole allo sposo divino e facendo loro sentire il suo amore. È così che esse si rafforzano e sono capaci di rinnovarsi interamente. Vi è poi nelle vie dello spirito un digiuno più penoso di tutti gli altri, ed è quello spirituale, quello delle prove, delle tenebre e delle aridità. Quando l'anima sembra una smarrita e si trova disorientata nella sua desolazione interiore, questo avviene per l'assenza dello sposo divino, il quale mostra di eclissarsi per purificare l'anima da tutte le miserie e debolezze della natura. Il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioia, è proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consola e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. Tutta quella gioia, invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima. È frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fedeltà a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra fedeltà. È Dio medesimo che non mette un panno nuovo sul vecchio o il vino nuovo nell'otre già usato e consumato. Egli segue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola e non dona loro le grandi prove se non quando sono già provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù, perché Egli ci formi col suo dolcissimo amore, nel disegno della sua volontà. Amen.
Grazie a Dio per tutte queste chicche, perché la luce è apprezzata da quelli che stanno nelle tenebre, Ma è che i ciechi non sanno distinguere la notte dal giorno, perché è sempre notte. Questa è una cecità spirituale. E chi è accecato dal proprio io non vede nulla, non capisce nulla. Ma è una grazia che la Madonna del Buon Consiglio ci offre, ecco, con tutti i suoi programmi. E naturalmente potrebbe la Madre del Buon Consiglio dare dei consigli che non sono buoni? Non sarebbe più la Madre del Buon Consiglio. Vediamo un po', allora, visto che c'è ancora qualche momento, torniamo allora al Salmo che non abbiamo meditato. Ecco, vuoi leggerlo, Anna?
Sì, sì, volentieri. Dunque, ritornello ci fa ripetere: tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito ed affranto. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. Cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio non disprezzi.
Allora, vogliamo partire dalla fine, si può anche fare così, si capiscono meglio quelli seguenti. Dunque, il Signore non gradisce il sacrificio e se offro olocausti tu non li accetti. Dice, ma come? Bisogna fare i sacrifici e adesso dice che non bisogna sacrificarsi. No, dice che davanti a Lui il sacrificio è uno spirito contrito e sacrificio, cioè che uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Cioè, il sacrificio è quello lì. Bisogna soprattutto chiedere il dono del dolore dei propri peccati. Se pensi che addirittura siamo arrivati al punto che la gente dice, ma io non ho niente da confessare, cioè non ho da pentirmi di niente, no? Ma è terribile sta cosa, no? Pensate che inganno, no? Non saprei che cosa dire, perché io sono la copia dell'Immacolata Concezione. Non ho nessun peccato. E vuol dire che sei veramente cieco o accecato dalla tua presunzione. Allora, il Signore ha gradito quel tizio che stava in fondo alla chiesa e si batteva il petto, e quest'altro che invece digiunava due volte alla settimana non lo poteva sopportare. Allora, ma abbiamo mai chiesto noi il dono del pentimento e delle lacrime dei nostri peccati? Perché quei peccati costano la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. E io penso che siano bazzeccole. Hanno condannato a morte Gesù Cristo i miei peccati, ma io non capisco. E allora fatelo spiegare e leggi le vite dei santi, ma suggerirei, anche le suore lo trasmetteranno sicuramente, c'è la passione di Cristo, scritta da padre Gaetano da Bergamo, questo libro che padre Pio stesso meditava. E quando comincia a vedere, a sentire, dice, vedi, Gesù è stato trattato così per quel motivo, ma c'eri anche tu tra quelli. Comincia a dire, ah sì, è vero. E vai avanti con le meditazioni e allora ti senti peccatore, finalmente. Allora, se tu pensi che un tempo c'era addirittura la messa per chiedere il dono delle lacrime, cioè, quando uno va a confessarsi dovrebbe anche dire, padre, io chiedo perdono per la mia durezza di cuore, che non sono neanche capace di piangere i miei peccati. Io gli do poco peso a questi peccati, per cui con facilità potrei cadere ancora, perché non ho il senso del peccato, l'ho perso. Allora, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Cioè, giriamo le parole, ma insomma, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, ecco. E allora, per essere purificato, devi ammettere che sei da pulire, che non sei bianco come la neve, ecco, non sei come. Ecco, per cui hai bisogno di essere perdonato. Ma per ottenere il perdono bisogna pentirsi. Dice, va e non peccare più. Convertitevi e credete al Vangelo. Cioè, dobbiamo cambiare vita. Sì, le mie iniquità io le riconosco, meno male. Oggigiorno non riusciamo neanche a riconoscere perché è peccato, io non lo sapevo. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, magari ti stesse davanti, pregheresti come il pubblicano in fondo alla chiesa. Perché quando accedi alla preghiera o che vai in chiesa, devi entrare dicendo, Signore, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, vengo a te perché se tu vuoi puoi guarirmi. Allora cominciamo a ragionare nel modo giusto. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ma dice, ma io veramente non so neanche cosa ho fatto. Allora vedi, noi facciamo gli esercizi spirituali proprio per aiutare le persone a capire quali sono i peccati. Siamo stati a San Giovanni, noi abbiamo questo stile, vero, di andare a pregare molto, di fare esercizi. Le suore che ci hanno ospitato, l'albergo, c'è Claudio, qui di gente ne viene tantissima, voi siete l'unico gruppo che veramente prega, vengono tutti perché vengono da Padre Pio, ma che prega e cerca di imitare il frate orante, ce ne sono proprio pochi, sai. Ma anche in altri luoghi dove andiamo a fare esercizi, voi siete gli unici che fanno queste cose, no? No, non è che ci vantiamo, per carità, ma era solo per mostrare che oggi c'è il cristianesimo da autostrada, ci sono non gli ginocchiatoi, ci sono le poltrone e i sofà, per star comodi, capite? E allora questo salmo, che è quello del profeta Davide, ecco, ci invita invece a pregare in quel modo. E quel canto che abbiamo sentito, spero lo sentiremo anche spesso, è necessario che pensiamo, ma io le caratteristiche del profeta Davide le ho. Lui vede sempre il suo peccato, per cui è umile. Quando parla, quando tratta, quando prega, prega però con grande umiltà, perché dice sono stato un miserabile, sono un misero e sono capace di diventare anche peggio di quello che ero. Signore, abbi pietà di me, guarisci mio Signore, purifica mio Signore. Pensa ai santi, così pregavano, castiga mio Signore ma salvami. Pensa un po', castiga mio Signore ma salvami. Oh, non te lo fanno proprio dire castigami, cioè praticamente come ti dicessero devi restare sporco perché sei già salvo, parola di Martin Lutero. Aiuto, 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 grida a squarciagola. Bene, Anna, c'è un fioretto da leggere?
Sì. Santa Bernardetta Soubirous, religiosa e mistica francese, conosciuta per le apparizioni mariane avvenute a Lourdes, soffrì molto nel corso di una lunga malattia per lo stato di impotenza a cui era costretta. Tuttavia, considerando ogni cosa sotto l'aspetto della fede, scriveva: «Anima mia, rallegrati di avere un tratto di rassomiglianza con Gesù, restare nascosta nell'impotenza». Suor Maria Bernarda, questo era il suo nome da religiosa, trovava il suo massimo conforto nel contemplare Gesù crocifisso. E nel cuore di Gesù scriveva che voglio imparare a soffrire e ad amare. E nel cuore di Gesù che troverò la vera consolazione. Oh Gesù, io non sento più la croce quando penso alla vostra. Alla superiora del convento di Caos, che le mandò un crocifisso, rispose ringraziandola: da molto tempo desideravo un crocifisso per metterlo accanto al mio letto. Che cosa potrei fare per testimoniarvi come vorrei la mia riconoscenza per avermelo mandato? Oh, quanto è stata ben ispirata la cara madre Sofia, esclamai stringendomelo al seno. Ho il permesso di tenerlo con me. Sono così felice con il mio Cristo che non una regina sul suo trono. Penso. Ecco.
Allora, fa conto, io abitando vicino agli scultori, adesso ogni tanto qualcuno mi dice: Claudio, io avrei bisogno di un crocifisso, però devi farlo fare come, cioè, come vuoi tu, per cui con i segni anche della passione, farlo in modo che ispiri in me il dolore dei miei peccati e soprattutto una devozione a Gesù crocifisso. E allora per fare uno, poi lo vede un altro, allora dice: guarda, ne vorrei uno anch'io, perché oggi, ma tu pensa, questa è vigliaccheria pura, no? Praticamente i crocifissi oggigiorno non hanno una goccia di sangue, cioè Gesù Cristo.
Vero. No?
Secondo il pensiero odierno e moderno, non ha versato neanche una goccia di sangue. Allora, Isaia, che dice come uno davanti al quale ci si copre il volto perché non si può manco guardarlo, noi siamo fatti così, vogliamo nascondere il male che abbiamo fatto e dar da intendere che male non abbiamo fatto. Allora, invece, le cose sono diverse, ma pensa, uno si mette davanti a un Cristo, c'hai i segni della passione e tu gli dici: Signore, ma chi è che ti ha ridotto così? E lui ti dice: tu m'hai ridotto così. E allora forse chissà che non ti scenda qualche lacrima,
certo,
di dolore. Dici: ma come? Eh sì, l'hai fatto tu, ricordi tutti questi peccati, no? Padre Pio ti diceva: quel peccato là l'ho fatto io, l'hai fatto tu? No, l'ho fatto io, perché non me lo vuoi dire? Vedi, i peccati. Cari miei, allora, questo è il mese di San Giuseppe, fra l'altro, e c'è il mese di San Giuseppe come devozione, poi c'è la novena a San Giuseppe. E diceva: quante cose bisogna fare? Intanto, diciamo, quante cose non bisogna fare per lasciare il posto alle cose che bisogna fare. Ecco, questa è la massima che noi dobbiamo tenere presente. Taglia quello che non serve per la tua santificazione e mettiti a fare finalmente quello che serve per la tua santificazione. Taglia, 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 butta, butta. C'è troppa roba che non serve alla nostra santificazione. Butta.
Maria e Claudia, siamo alla fine della trasmissione. Prima di chiudere, se possiamo far intervenire una signora che vuole fare una domanda.
In pubblica o...
Sì, sì.
Ah, va bene, sì, sì. Pronto?
Pronto.
Sono Maria.
E volevo solo fare una domanda. Lei ha parlato bene, come sempre, dice delle cose giuste e vere. Ecco, anch'io nella mia conversione, cercando ogni giorno, cerco di mettere un tassello, di lavorare proprio su me stessa. E, però a volte, sa, mi scoraggio.
No.
Mi scoraggio perché? Perché a volte anche chi sta, l'attenzione all'altro, l'ascolto, non c'è, ma da parte proprio di chi ci fa delle formazioni, di anche, non voglio nominare nessuno, vabbè, anche dei parroci, senza dire chi è o chi non è, cioè non c'è questa tensione, anche per la confessione in questo periodo, non ci sono mai. E se qualcuno ha bisogno veramente, non è possibile. Anche in ospedale mi è capitato, addirittura il giorno delle cenere, senza portare a mettere né le cenere agli ammalati e neanche l'Eucaristia. Ma mi sembra giusto, però questo non è che io devo pregare, so che devo pregare tanto, tanto per loro. Però mi dia lei una domanda, una risposta, per dare anche agli altri che me la chiedono.
Diciamo, sì, bisogna pregare molto per i sacerdoti, perché vede, un sacerdote che apprezza molto il sacramento della confessione, per cui lui stesso si confessa spesso e ne ha la prova dei frutti che dà il pentirsi e chiedere grazia, chiaramente sarà anche un buon confessore, perché si metterà a disposizione per dare questa gioia anche ai fedeli, ma deve essere uno che si confessa spesso. Ma deve essere uno che però deve trovare un padre che lo possa guidare, che oggi ci si inselvatichisce a non vivere un certo tipo di vita. E però non bisogna meravigliarsi di niente e di nessuno, perché qui siamo arrivati un po' alla volta. Qui la Madonna era venuta a chiederci delle cose che non abbiamo fatto, e adesso ci troviamo come siamo combinati, e allora le cose cambieranno, perché avremo il trionfo del cuore immacolato di Maria, ma a che prezzo? Vedrete che prezzo. Le cose costano, se la nostra salvezza è costata la morte di Cristo, anche la nostra salvezza deve costare la morte del nostro io, e così possiamo dire, ecco, pregare e dire: Signore, donaci l'eutanasia del nostro io. È una battuta, ma guardate che però è molto, come dire, significativa. È il nostro io che rovina tutto, a tutti i livelli, sapete? A tutti i livelli, dal più basso al più alto. Dobbiamo stare umili. Ecco, anche talvolta sentiamo anche delle persone, dei sacerdoti che sono anche molto infervorati, vero? Però devono stare attenti di non gonfiarsi, no? Perché sennò perdono tutto. Umiltà, umiltà, umiltà. Preghiamo per loro, perché sono i più attaccati dal maligno. Se il nemico si prende il pastore, se mangia anche le pecore, perché non c'è più, chi le custodisce. Va bene, preghiamo per questo. Questo qui è la Quaresima è fatta apposta, no? Per fare sacrifici e preghiere, però non scoraggiarsi. Prima ho letto quel pensiero di Don Pedro: guai lo scoraggiamento, è il demonio che vuole scoraggiarci. Bene, salutiamo, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.